Amiche e amici dello Sole del Prolatto, benvenuti alla 10ª puntata di Scusate il Disturbo Off-Season Edition. Un ringraziamento a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast e cogliamo l'occasione per dare il benvenuto a Purple Valhalla, il podcast dedicato ai Minnesota Vikings. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Massimo Foglio, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi e Alberto Cantù. Noterete un'assenza perché qualcuno è a vedere la casa nuova. Emanuele, da retta a chi ha qualche mese più di esperienza, di sempre di sì e sorridi, ogni cosa sarà bella. Allora, prima di iniziare ci tengo a dirvi che più avanti ci sarà la novità del nostro podcast. Se ci ascoltate dal vivo, Raus di corsa sulla chat di Spreaker, perché al momento giusto, amici della chat, dovrete unire le vostre forze contro l'impero del male. Niente, la sigla mi piace tanto, mi piace veramente tanto, che la farei andare ancora per i 5 minuti e 50 che mancano al termine dell'audio in formato MP Ande Trois, che è un formato francese, ma vabbè, dai, diamo subito inizio alla nostra puntata perché è pregna di contenuti. Amici, ma soprattutto amici che mi fate compagnia, buonasera, benvenuti, welcome, come diciamo noi di Milano Est. E prima di lasciarvi la parola per i saluti di inizio trasmissione, vi avviso che non c'è molta carne al fuoco, anche perché in quest'ultima settimana è successo veramente poco nella National Football League e quindi insomma non abbiamo dei grandi argomenti di cui parlare, ma la pagnotta la portiamo sempre a casa col massimo rispetto per chi ci ascolta e ci dedica il suo tempo.
Quindi stiamo sotto l'ora?
Questo è da proprio il cuore.
Conto che il primo argomento spazza via 45 minuti di default.
Guarda,
noi per meno di 45 minuti il primo argomento ci rifiutiamo di chiuderlo.
Guarda Massimo, davvero mi serviva dopo una pregna giornata lavorativa.
È già la seconda volta che dice pregna, direttore, la gente potrebbe capire male.
No, non c'è rischio. Non c'è rischio, fidatevi. E quindi ci voleva questa risata. Allora, cominciamo la puntata. Mentre
direttore, scusi, comunicazione di servizio. Cioè, dobbiamo interrompere per una comunicazione di servizio.
Facci lei.
Emanuele, hai due alternative. La prima, la più rischiosa, di sì. La seconda, più tranquilla, muovi la testa dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto senza proferire parola. Fine della comunicazione di servizio.
Sì, però si deve anche ricordare cosa gli sta dicendo, perché è molto pericoloso.
Ma secondo me...
Che dire sì, poi quella volta ti fa la domandina che ti frega...
Ma no, ma in quel caso dici come...
Ma no,
una volta che hai detto sì è fatta... Ah.
Ma io volevo chiedere una cosa a Alessandro Taraschi, non ho capito bene dall'introduzione... Il podcast cos'è? Purple Waller? Com'è? Non ho capito, giuro. Com'è?
Valhalla.
Ah, Valhalla, ok. Scusa. Mi scuso con i vichinghi wallerosi.
Quello Marco lo possiamo organizzare su qualche altro canale, se vuoi.
Vai, ritmo.
Arrivo, ho capito. Prima il purple, vabbè, poi il ritmo, va bene così. Allora, dai. Allora, prego, prego.
No, purple rain, purple rhythm.
Così. Ma la domanda è: Prunotto è presente?
Io e 15 minuti accademici.
Ah, lui arriva dopo, hai capito.
Lui arriva tardi, finisce tardi e soprattutto non pulisce il water.
Allora dai, cominciamo questa puntata. E, siccome vogliamo lasciare qualcosa ai posteri, ma soprattutto ai poster delle vostre camerette, questa sera i presenti, loro malgrado, si cimenteranno nel pronosticare quale sarà l'andamento del torneo delle squadre dell'American Football Conference, division per division, squadra per squadra, senza particolari spiegazioni. Voi mi dite un numero, anzi due numeri, anzi tre se prevedete anche dei pareggi. Io li segno nell'apposito documento sul server del dottor Google e poi può darsi che l'anno prossimo ne parleremo facendoci due sane risate tra amici.
O forse no.
O forse no, se qualcuno distruggerà il documento sul server del signor Google, magari chi ha amicizie con il
suddetto.
Esatto, chi ha amicizie con il suddetto che può quindi approfittare. Allora, dai, cominciamo questa cosa. Io, facciamo così, teniamo la stessa fila, così non devo ogni volta chiamarvi, che diventa stancante a quest'ora della notte. Marco, Mauro, Massimo, Alessandro, Alberto, Giorgio, questo è l'ordine di chiamata che neanche al Palio di Siena, Giorgio ovviamente di rincorsa, perché è quello che arriva dopo, così impara. Dai, cominciamo. AFC East, prima squadra New England Patriots. Marco
11-5
e la Madonna
subito. Sì.
Vabbè, Mauro
8-8
già siamo proprio sull'equilibrato. Dai, via, dai. A nastro
7-9.
Non c'è Alessandro. Non c'è Alessandro.
Il 8-8. Ero mutato.
Credevo che fosse 16. Credo che fosse la presa con quel purple di prima. Avanti
7-9.
L'appoggio 7-9.
Allora, diciamo che tranne Santini, ma sappiamo che lui è un maniavantista di quelli vergognosi, quindi escludendo il migliore, escludendo il peggiore, siamo su un record intorno al 500 come previsione per i Patriots. E adesso siamo a Miami Dolphins number one. Marco
8-8.
Avanti, Mauro, via, siete liberi.
Io per coerenza con i Dolphins over che sciorinerò quando appena riprenderà la stagione, scusate il pronostico, dovrei dire 16-0. Quindi
lei si senta libero, ne è responsabile.
Posso rispondere dopo?
No.
7-9.
8-8.
6-10.
Però mettiamoci d'accordo, Massimo, perché è un appoggio continuo. Io dico un 6-10 molto incoraggiante dal punto di vista dei risultati, però. Cioè delle prestazioni più che dei risultati.
Cioè, quindi le 10 che perdono, le perdono
a testa alta.
A testa altissima
le perdono, però le perdono.
Pinna altissima mi piace. Giorgio
7-9.
Oh, ma che bravi, tutti i totali fanno 16. Allora, togliendo il miglior, togliendo il peggior, siamo anche qua un pelino sotto i Patriots. Se la giocano con i Patriots in questo momento per la division. Passiamo al Buffalo Bills. Marco
10-6.
Usti, che certezze. Chissà dov'è Mauro.
Ma è difficile sto quiz.
Non è un quiz, quello dopo il quiz. Vedrai 12... dopo.
Ah no, perché non ci stai facendo delle domande chiedendo delle risposte qua.
No.
Ah no, sembrava
12-4?
12-4.
Massimo
11-5.
11-5.
12-4.
Vabbè, io volevo dire 12-4, ma per non copiare per una volta Massimo, 11-5.
Non Alessandro, 11. Massimo, dico solo questo.
Vai, Massimo, 12-4.
No, 11-5 ho detto io.
Ah, non è possibile.
Quindi l'hai copiato, dico solo questo. Questo vabbè, mi dimostra.
Resto con l'11-5.
Sono le 21:42. Milan East Standard Time e già siamo all'ubriacatura selvaggia. Giorgio,
fai bene Alberto perché 11-5.
Fai bene Alberto, questi qua si scambiano sotto i 10 euro per allora. Quindi per adesso abbiamo il Buffalo Bills primeggiare nella division anche in maniera abbastanza netta, secondo le previsioni di esperti internazionali che sono ricercati dalle polizie di tutto il mondo. Jets, Marco.
6-10.
Mauro.
8-8.
7-9.
4-12.
4-12.
6-10.
E niente, la division secondo i nostri esperti viene mestamente chiusa dalla mononucleosi di Sam Darnold. Perfetto, passiamo all'FC North con i Baltimore, campioni del mondo, Ravens.
13-3.
Ulla, miglior record di giornata. Mauro.
9-7.
Massimo, vai.
12-4.
13-3.
11-5.
12-4.
Allora, diciamo che non sorprende il vostro pronostico, tranne quello di Mauro, ma magari poi sarà lui la fine ad aver ragione in questo consesso di scienziati. Steelers, Marco.
8-8.
8-8. Mauro.
6-10.
9-7.
7-9.
9-7.
6-10.
Che poi io sono sempre così, penso a un ascoltatore che si collega nel momento in cui vi date questi numeri
e per pensa, quei 10, questi danno i numeri,
esatto, per quei
dove 10, 15, me li gioco
per quei 10-15 secondi si crederà perché, ma perché. Comunque gli Steelers secondo noi saranno a fatica con un record vincente, facendo la media, togli a destra, togli a sinistra, 2x3, 3x2, a fatica arriveranno al 500. Mentre invece, Marco, i Cleveland Browns.
Io qua nelle veci di Ghezzi dico 13-3, ma così, ma proprio liscio, liscio, liscio.
Liscio.
11-5.
10-6.
9-7.
10-6.
9-7.
Allora, praticamente secondo voi i Browns sarebbero, diciamo, la seconda forza di questa
aspetta,
division.
Aspetta, no, manca finita. Una squadra.
No, cosa manca? Non ne ho altre. Le ho preso l'elenco da Wikipedia, non c'è altro. Infatti ho detto strano tre, però siccome magari l'NFL ha cambiato qualcosa. Che ne sappiamo noi? Che ne sappiamo?
Sì, parliamo di
No, 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 Giorgio, ti faccio soffrire fino in fondo. Cincinnati Bengals, Marco.
Meno 1, 17.
Meno 1, 17 fa 16. Questo è un grande. Questo è un grande, grande, bravo.
No, voglio dare fiducia alla compagine o a Iese, però 4-12.
Meno male che,
meno male che ci do fiducia.
Esatto.
Penso se non gliela...
Mauro.
Rispetto all'anno scorso è un miglioramento non male. E 4-12 anch'io.
Ma quanti hanno vinto l'anno scorso?
2.
Ah, 100% di miglioramento, complimenti. Massimo.
Eh sì,
5-11.
3-13.
8-8.
Boom!
6-10 è il minimo sindacale.
Ecco, vabbè. Vabbè, vabbè, sappiamo chi retrocederà in Arena Football League dalla AFC North. Passiamo alla AFC South con Houston Deshaun Texans. Marco
7-9.
8-8.
7-9 davvero?
Sì, ho guardato il calendario in questo momento, come no?
Come no, 8-8. Massimo
4-12.
Minchia, sono stato un po' alto.
Mi si è gelata la schiena, Alessandro.
4-12 anche per me.
Secondo me va tutto a rotoli, ma non così a rotoli, perché comunque c'è Deshaun, quindi 6-10.
Beh, 6-10,
4-12.
Mamma mia, 3-4-12. Un 7-9.
Una sentenza, una sentenza.
Ragazzi, questi vinceranno il Super Bowl, metteteci su il 10 euro, sicuro al 100%. Andiamo con i Indianapolis Colts, Marco.
11-5.
Ah, però, vedi.
Sì, 11-5.
No, 10-6.
Sì, 10-6.
9-7.
10-6.
Vabbè, abbiamo trovato chi vince la division. Tennessee Mighty Titans, Marco.
Vado con un 10-6.
9-7.
8-8.
8-8.
9-7.
9-7.
Minchia, che ritmo che avete preso, calma. 9-7, devo segnare tutto, non deve scappare niente. Quindi diciamo un record ai limiti del 500 per i Titans, che però si la gioca al secondo posto per l'eventuale wild card. A chiudere il Jacksonville del Jaguaro di Buffo Minshew, e secondo me lui lotta per essere l'MVP della Lega, io ve lo dico, mettete anche su questo 10 euro perché non si avvera, ma se si avvera diventate miliardari. Marco.
Sì, sono d'accordo con te. 2-14.
Meno male. Mamma mia, mi state intristendo, guarda. E non posso 3-13. Neanche dire 3-13. Non posso neanche dire che le due che vincono sono quelle di Londra.
3-13. No? Boia.
Che tristezza anche quella, ragazzi. Io, cioè, ogni puntata ci penserò al fatto che non saremo della a vedere le partite. Devastante.
No, pensavo che cosa. Abbiamo visto il baffo piangere.
Ma io volevo vederlo ridere.
No,
cioè,
tu non c'eri, probabilmente.
No, io ho corso disperatamente, ma era già rientrato dentro a cercare dei Kleenex.
Eravamo io e Marchino.
Alessandro.
3-13.
E che allegria.
Una vittoria per il baffo, 1-15.
Mamma mia.
3-13.
Mamma, se mi avete intristito pesantemente. Ultima division dell'AFC West, campione del mondo in carica e futuri per i prossimi 10 anni, Kansas City Chiefs. Marco.
13-3.
Sì, dai, 13-3.
Gliel'appoggi?
Non volevo dirlo.
Riappoggio, 13-3.
Urca.
13-3 anche per me.
11-5.
Urca, 5 sconfitte, tante.
Anch'io 11-5.
Ah, urca, 5 sconfitte, tante.
Quindi 10.
Sì. Passiamo alla squadra che gioca in uno stadio in cui paga un dollaro di affitto, Los Angeles Chargers. Marco.
Questo è duro. 6-10.
8-8.
4-12.
8-8.
88.
7-9.
Cioè neanche 7-9. Proprio neanche playoff, vedete, per questa squadra. No. Poi passiamo ai 49ers Broncos, Marco.
12-4.
Cattivo.
7-9.
9-7.
6-10.
11-5.
Bravo, bravo Alberto, tu che sì, che capisci.
8-8.
Il Democristiano è tra noi e questa è la squadra su cui insomma c'è più alti e bassi. E per chiudere, chiudiamo con i Rumba Raiders. Poi Rumba ve lo spiegheremo, ve lo spiega Massimo. Marco.
Sono indeciso tra il 100-0 o il 9-7. Facciamo 9-7, va.
100-0 però, vabbè.
16.
Massimo.
7-9.
Ma perché Rumba?
No. Non so se avete visto lo stadio.
Nero.
No, no, ma la forma.
Il robot aspirapolvere.
Il robot aspirapolvere. Quindi la sera pulisce Las Vegas.
Esatto.
E di polvere ce n'è.
Cavoli. Alessandro.
9-7.
7-9.
7-9 anch'io.
Insomma, questa è una division combattuta al contrario, perché insomma, tolti i Chiefs, gli altri raccolgono le briciole, quindi questi sono i nostri pronostici per la AFC, verranno tenuti da parte, settimana prossima la NFC, terremo da parte anche quelli, e alla fine vedremo un po' chi sarà cavata meglio, poi avremo anche quelli della chat, perché tanto rimangono all'interno della puntata, e quindi anche voi potrete bullarvi con i vostri amici e con noi per i vostri risultati. Perfetto, adesso insomma sono un po' emozionato. Sono un po' emozionato perché.
Ma sono passati 45 minuti?
Beh, ne abbiamo fatti 22 facendo pronostici, dico solo questo. 22 facendo pronostici.
A caso.
Esatto, sono un po' emozionato, vi dico perché, insomma, è sempre così quando inauguriamo una nuova rubrica, una nuova sezione del nostro podcast. La volta scorsa è stato Paschi Disturbo con la bellissima sigla realizzata dal nostro esperto musicale, e oggi vogliamo così provare qualcosa di diverso che ci accompagnerà, speriamo, nelle prossime puntate. Lo scopriremo solo vedendo questa prima puntata, che è, signore e signori, il Rischia Football. Rischia Football, il primo quiz prolato. Rischia Football sarà condotto da Massimo Buongiorno con l'assistenza di Sabino Ciuffino e testerà la vostra conoscenza prolata. Due domande. Chi primo risponde più punti porta a casa. Ogni indizio che verrà dato di mezzi punti a disposizione. Si parte da 400 punti che diventeranno 200, 100, 50 e 25 con l'ultimo suggerimento. Al quiz può partecipare anche chi ci ascolta in chat, anzi voi sarete considerati come un partecipante unico, quindi l'unione farà la vostra forza. Un ringraziamento per iniziare agli amici di Vox2Box per averci dato l'idea e ad Alberto per averla caldeggiata. Quindi siamo pronti per iniziare Rischia Football. Cedo la parola a Massimo Buongiorno per l'inizio di questo bellissimo quiz.
Il fiato alle trombe, Turchetti
secondo me.
Turchetti, anche se
però lui non c'è Turchetti perché è morto.
Ah, ok. Ma il signor No ce l'abbiamo?
Sì.
Come sì?
Sì.
No?
No.
Sì, abbiamo il signor No? No.
Ok, ok.
Ma scusate, ma neanche in questa occasione siamo riusciti ad avere una presenza femminile? Cioè, neanche quando serviva una valletta, neanche proprio...
C'è Sabino Ciuffino.
Perché stai discriminando il mio genere? Perché? Ma queste sono le discriminazioni che noi aborriamo e siamo contrari.
E le quote rosa?
Devi vedere le mie mesh.
Non c'è speranza.
È calato il gelo.
Vai Massimo, vai con la domanda. Vabbè, dico io solo una cosa velocemente. Massimo farà una domanda, avrete un 15-20 secondi a mia scelta o a sua scelta, a nostra scelta, a vostra scelta, per rispondere. Nel caso non arrivi risposta o dai presenti, quindi Marco, Mauro, Alberto, Giorgio o Alessandro, o dalla chat, Massimo darà un indizio, ma ricordatevi che l'indizio dimezza il punteggio. A lei.
Ma così io non ho capito, ah, sì? Ma lui fa le domande a ognuno o a tutti e il primo
a
che risponde?
Tutti, il primo che risponde.
Tu, e come ci prenotiamo?
Date la risposta, se è azzeccata va bene, se è sbagliata avete fatto figuraccia.
Qual è il problema? Ah, bisogna prenotarsi.
Assolutamente.
No, allora per prenotarsi vai sul sito vai sul sito dell'INPS, metti la prima parte del PIN, poi aspetti l'altra che ti arriva per posta e poi quando ti è arrivata per posta entri nel sito dell'INPS e lì ti prenoti.
A nome di un altro, esatto.
Va bene, quindi chat, state pronti perché anche voi avete il vantaggio di essere tanti a partecipare.
Allora,
no, scusi, ma in caso di chi decide chi ha risposto prima?
Sabino Ciuffino.
E il signor No cosa ci sta a fare?
Sì, non c'è il signor No.
Ma se uno sbaglia, perde punti?
No, fa solo figuraccia. La risposta è libera, potete dare quante risposte volete.
Già mi immagino.
Direttore, questo era il podcast serio della
collega, era.
Vabbè,
vadi, buongiorno, allora, vadi.
Posso andare?
Bradshaw.
Allora, nome e cognome di un giocatore che ha giocato dal 1979 al 1993 sempre nella stessa squadra. Allora, ce ne sono tanti, ma solo uno è quello che ho, che penso io, ovviamente.
Dai.
1993.
10 secondi, 20 secondi, anzi
sì,
facciamo...
Non è possibile, l'anno in cui si è ritirato, quello in cui sono nato io, avrei bisogno di un indizio no. In più.
Nei primi 30 secondi, risposta libera.
Naia.
Cioè, non un nome. Niente. Cioè non avete neanche coraggio di sbagliare.
Siamo vergognosi.
Leroy Selmon.
No.
Cioè neanche uno Pepito Sbazzeguti proprio. Anche aspetta, dalla chat dicono Phil Simms.
E dalla chat hanno indovinato.
Umiliati così dalla chat.
Grande Stack, Stack Turco sulla chat, segno 400 punti alla chat.
Così proprio a brucio.
Ecco, si presenta sulla storia dei New York Giants.
400 punti alla chat. Aia ragazzi.
Allora, a questo punto vi dico quali erano gli aiuti.
Vai.
Il primo era il college di provenienza Morehead State.
Capirai.
Il risultato di una partita importante 20-19, una statistica importante 22-25, 368 yard e 3 touchdown, il numero di maglia 11 e famiglia, il figlio Chris ha giocato a Tampa, Tennessee e Denver e ora è assistant coach a New England.
Beh, lì c'era... Ma cos'è 20-19, scusa?
20-19 è Super Bowl contro Denver.
Dai, lo sanno tutti, il Super Bowl contro Denver.
In cui ha stabilito il record di
passaggi
percentuale 22-25 per 368, eccetera, eccetera.
20-19, mi ricordavo diverso.
Mamma mia, grande Stack, grande chat. 400 punti per voi, che emozione, subito.
400
secchi.
Punti per la chat.
400 punti per la chat, per rimontare vi serviranno 10 puntate. Come minimo.
Ah, perché dobbiamo rimontare?
Va bene, dai. Allora, prima domanda, Massimo mi ha detto che era un giocatore. Seconda domanda è la squadra, però
la squadra.
Su questa, siccome voi cominciate a spararle tutte, non vale la risposta compulsiva, vi muto piuttosto. Prego, Massimo.
Allora, una squadra e parliamo degli anni zero. Quindi ha giocato, cioè è una squadra relativa a un anno specifico tra il 2000 e il 2009.
Una risposta solo a testa qua in questo caso, la prima domanda.
Ma anche l'annata?
No.
Cioè, che so, sì, i Ravens del 2000?
Esatto, cioè devi dare la squadra e l'anno. Eh beh, se no sono 32 squadre.
Oh, sono 400 punti,
Va bene.
Quindi... ma è finita la domanda? Cioè, una squadra?
Sì, avete diritto a buttare una.
Di un anno specifico.
400 punti, squadra di un anno.
I Packers del 2008.
No.
Dai,
l'aiuto è giocherà nell'NFL.
Dai Giorgio, dilla tua squadra.
Rams 2001.
No.
Io mi sono perso l'indizio per
problemi. Non c'è indizio. La prima indizio, una squadra.
Casaccio. L'indizio, il primo indizio
Tampa Bay 2002.
Una squadra è un anno.
Tampa Bay. No, Tampa Bay 2002.
Steelers 2004.
No.
Rams 2002 dalla chat.
No.
Seattle 2000 e poi chiudiamo qua con la chat.
Neanche.
Perfetto. Ok. Allora, Massimo,
ci sono, se qualcuno è andato vicino.
No, assolutamente. 400 punti.
Dalla tua voce, secondo me, non sono andato lontano.
Ecco, neanch'io. Vai col primo indizio, 200 punti scendiamo.
Allora, il record della regular season di quell'anno, di questa squadra, è stato 9-7.
Una risposta a testa, eh?
Io.
Veloce.
Giants 2007.
No.
Veloci, che se lo vado avanti. Cowboys 2000, Massimo.
No.
Packers 2008.
No.
L'avevo già detto io.
Non ascolta.
Ancora prima dell'indizio.
Vedi. Niente, non abbiamo risposte, Massimo. Sono questi, googlano. Vai col terzo.
Allora,
100 punti.
Ok. Sì, secondo. La scelta numero uno del draft in quella stagione di quella squadra è stato Dominic Rogers Cromarty.
Jets 2005.
No.
49ers 2012. No, abbiamo detto gli anni, no. Due, Davide, dallo 0 al 10.
Dallo 0 al 9. Dallo 0 al 9, gli anni 0.
Allora, Arizona Card, esatto.
Non ho sentito?
Cardinals 2006.
No.
2008.
Bravo.
Qua
grande Mauro,
che ninjata che hai fatto, Mauro, qui,
che si porta a casa. Cos'era questo, il secondo indizio? Quindi 100 punti.
Indizio, sì, 100 punti.
Perfetto. Allora, la prima puntata del nostro bellissimo Rischia Football si chiude con chat 400 punti, Mauro 100 punti. In settimana lavoreremo su questo numero zero, perché giustamente
analizzeremo... No, ma perché una domanda di questo tipo è difficilmente migliorabile, cioè, voglio dire.
Come no? Vi dicevo di dire qualcosa senza fare la domanda.
Effettivamente ci andava vicino.
No, perché qua Massimo mi ha dato un ampio suggerimento, io ero contrario a quel primo suggerimento.
Ampissimo, guarda.
Io ho detto, Mauro...
Dice, un giocatore... Schierato in campo negli anni.
No, era già tanto. Era già tanto. Io ho detto, Massimo, no, prima risposta libera.
Conoscendo Massimo, quando ho detto gli anni zero, pensavo si riferisse al 1900.
Oddio. Oddio.
Si riferisse al
1900.
Vabbè, ma se non, la storia fa parte di questo sport. Siete voi che la negate.
E quindi vuol dire che per la prossima puntata dobbiamo studiarci il libro di Massimo.
Esatto. Ovvio, esatto, che sarà argomento di interrogazione.
Esatto.
Perfetto.
Professor,
ma cosa? Hai anche preso ben 100 ricchi punti. Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più da questa vita?
Dall'alto dei miei 100 ricchi punti.
100 ricchi punti mi bullerei. Voglio dire, assolutamente. Perfetto.
Beh, allora, il fatto di essere dietro Stecco non tanto.
Beh, ma Stecco è al supporto di tutta la chat.
Giocava in casa, però.
Ecco, si presentava in Storia dei New York Giants. E voi che non azzecchi Phil Simms.
È andata bene, ragazzo, preparato, perfetto. Allora, dai, abbiamo provato il Rischia Football, vedremo sempre per le prossime puntate. Io voto di sì, perché mi sono divertito un casino. Poi con le mesh sto da Dio, Rosa, mamma mia, ragazzi, sono un'altra persona. Arriviamo, 35 minuti, stiamo sotto l'ora. Madonna, che emozione,
che vergogna.
Arriviamo alla, va bene, hai ragione Mauro, Massimo, ancora lunga. Arriviamo alla terza e ultima parte del nostro podcast, quella che è diventata ormai un appuntamento fisso, che è quello con Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Lascio andare la sigla, eh? Intanto vi vedo tutto Steam Powers con Mini Me. Sfumiamo la sigla, troppo bella. Mauro, te l'ho detto che vorrei fare un podcast solo di sigle?
Sì, diverse volte.
Ok, scusa, un po' di senilità, non mi ricordavo se ti ho detto volevo questa mia idea. Dai,
è l'effetto del colorante delle mesh che penetra nei tessuti.
Porca miseria, questo mia moglie me l'ha nascosto. Vabbè, cominciamo. Prima domanda di John, che ci chiede quale può essere l'evoluzione di Shaquem Griffin tra i pro, visto che giocatore di Seattle Seahawks, vista anche la sua menomazione. Ricordiamo che Shaquem Griffin dalla nascita è senza la mano sinistra. E secondo John, Shaquem compensa il suo difetto fisico con la sua forza mentale. In questi due anni in Seattle Seahawks, dove gioca anche insieme al fratello Shaquille, Griffin ha portato a casa 35 partite, quindi praticamente sempre presente, una addirittura titolare, 16 tackle e un sack proprio nel playoff contro i Packers della scorsa stagione. Gioca poco, diciamo, in difesa, spesso come edge, quindi schierato come esterno per sfruttare la velocità, molto di più negli special team. Le volevo chiedere ad Alberto ed Alessandro se concordano con questa affermazione di John, quindi quella della forza mentale, e se ritengono adesso, al netto della bellissima storia di Griffin che vi abbiamo raccontato su Adol Magazine, la potete ritrovare tranquillamente, anzi dopo ve la linko in chat, se credete che menomazioni del genere in uno sport competitivo come la NFL possano essere così compensate dalla forza mentale e soprattutto dallo spirito.
Beh, non si può non essere d'accordo, cioè, con quello che diceva il nostro amico, perché senza una mano, se non hai qualcosa che ti permette di compensare questo handicap, in realtà non ci pensi neanche da poter arrivare in NFL se non hai qualcosa di speciale dentro. Insomma, già quello che è riuscito a fare Shaquem Griffin è già, visto che oggi in chat si parlava tanto di Hall of Fame, è una cosa moralmente da Hall of Fame. Poi, per quanto riguarda il suo impatto, diceva giustamente il direttore che viene usato sì, o come strong side linebacker piuttosto che come nickel in altre situazioni. È difficile senza una mano, non solo per il discorso che ovviamente ha più difficoltà a intercettare i palloni, ma anche perché tantissime mosse di pass rush prevedono l'utilizzo delle mani o anche semplicemente il disfarsi del blocco avversario su una corsa. Quindi è molto molto difficile sopperirci. Lui comunque, soprattutto in special team, ma comunque in campo, dimostra di poterci stare e non credo che possa ambire a qualcosa di più di quello che sta avendo a livello di impiego in questi mesi, in questi due anni. Detto questo, non si può non fare il tifo per lui.
Assolutamente d'accordo con Alberto, il tifo è tutto per lui e l'augurio sarebbe che potesse trovare ancora più spazio di quello che ha già trovato, però ammetto che anch'io dubito che riesca a ritagliarsi più di quanto, ed è tantissimo, giusto sottolinearlo come ha fatto Alberto, abbia già fatto. È un giocatore che potrà dare una mano in alcune situazioni, potrà fare il backup, entrare nelle rotazioni, può fare lo special teamer. Fatico francamente a vederlo in campo tutta una partita da linebacker in un ruolo più importante e più continuato. Secondo me ha già fatto tantissimo e gli va fatto davvero un monumento per quello che ha fatto, perché non è assolutamente semplice, anzi è una cosa clamorosa.
Ovviamente io nomino qualcuno per rispondere alle domande, visto che sono il direttore, poi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa è assolutamente il benvenuto. Tanto siamo sotto l'ora, che vergogna. non ci può più.
Io penso che sia comunque, non ho cambiato idea in questi due anni, penso che sia finito nel posto ideale per lui, perché con Pete Carroll nell'ambiente dei Seahawks, io credo che sia effettivamente la squadra ideale dove le sue doti caratteriali possono esaltarsi e portarlo a dare il massimo. Io credo che poi possa probabilmente esserci, oltre alla limitazione fisica, anche una limitazione di puro talento, perché non sia ancora riuscito ad avere anche una chance di giocare più stabilmente, proprio perché, ripeto, Pete Carroll secondo me è un coach che questa possibilità se la meriti te la dà. Però detto questo, cioè, mano o non mano, l'NFL è piena di gente che si ritaglia la sua carriera onestissima negli special team, come rincalzo, eccetera, per cui cioè, averne, fatti salvi tutti, chiaramente tutti i complimenti e l'ammirazione per Shaquille.
Perfetto. Io volevo aggiungi Giorgio, aggiungi pure.
Vista. Lui ha avuto la fortuna che Ansa l'anno scorso ha veramente deluso, e lui dalla decima giornata in avanti ha iniziato a veramente fare un tipo di gioco che era quello che mancava a Seattle. Seattle l'anno scorso non riusciva a pressare il quarterback, nonostante avesse anche alcuni giocatori potenzialmente forti, perché era assolutamente iperprevedibile. Se vi ricapita di guardarvi qualche filmato, lui ha aggiunto quell'imprevedibilità che gli altri non avevano, andando a creare molte volte, partendo con un movimento verso l'esterno e poi girando verso l'interno, aprendo gli spazi per gli altri. E ha una statistica impressionante, perché lui, dalla decima giornata in avanti, il 13% degli snap che ha giocato sono state pressioni su quarterback, che è un numero incredibile, teoricamente da migliore della Lega. Ovviamente è stata un'anomalia statistica. Lui sarà sempre un rotational player, però ha un qualcosa che oggi a Seattle manca. E quindi, se vi capita, cercate di fare attenzione ai movimenti che fa, perché veramente sono impressionanti, grazie anche a una velocità notevole.
Aggiungo che al college ho visto forzare fumble col moncherino, cioè per dire, cioè, o addirittura intercettare il pallone, quindi cioè, è un folle per lo stile che ha. E niente, ha ragionissimo Giorgio nel dire che comunque la sua scintilla nella seconda parte di stagione l'ha creata, che può continuare a fare quello senza dubbio.
Perfetto, grazie. Allora Andrea ci chiede, dice che lui è inesperto e non segue da molto il football americano, ed è rimasto molto colpito dall'articolo su Webster che abbiamo pubblicato negli scorsi giorni, che vi invito a leggere, una cosiddetta lettura lunga su Mike Webster e la CTE, molto, molto interessante, e ci chiedeva se potevamo spiegare un pochino la figura del centro e la sua importanza. Massimo, beh, e poi beh, io
direi
prima Massimo, però Massimo vai,
chi tu meglio di lei, tecnico.
Beh insomma, uno che ci ha giocato come te sarà sicuramente più esaustivo. Diciamo che il centro è un po', chiamiamolo, il quarterback della linea offensiva, nel senso che il suo ruolo non è soltanto quello di snappare la palla per il quarterback, che già lì sarebbe comunque un ruolo molto delicato, perché lo scambio di palla tra centro e quarterback deve essere perfetto per non causare fumble, per non causare rallentamenti o esitazioni per il quarterback che deve ricevere la palla in mano, o sia quando è diciamo under center, sia quando è in shotgun, deve ricevere la palla in maniera ottimale. Ma soprattutto la funzione del centro è anche quella di guardare lo schieramento difensivo, soprattutto l'allineamento dei defensive linemen e dei linebacker, guardare e chiamare se ci sono blitz, finte di blitz o cose di questo genere. Diciamo è un po' il coordinatore della linea offensiva, quindi chiama anche gli assegnamenti, spesso e volentieri chiama gli assegnamenti sui bloccaggi a seconda dell'allineamento dei difensori. Insomma, credo che dopo il quarterback sia forse l'elemento più importante di un attacco.
Esatto, poi, è corretto.
Sicuramente, come visto che ci hai giocato, come dicevo prima, sicuramente
vabbè, saprai... corretto quello che ha detto Massimo. Alla fine il centro è il vero e proprio allenatore in campo, quantomeno per quella parte di giocatori che va da tecola a tecola, da tecola a tight end. Molto spesso è la persona che orchestra il vero e proprio gioco d'attacco, perché, come ha detto Massimo prima, deve assolutamente sistemare la sua linea in base a quello che è il fronte avversario, conoscendo più o meno l'azione che verrà giocata, e quindi deve dare gli assegnamenti, deve conoscere gli schemi di tutti i suoi compagni. Tendenzialmente in una lega molto spinta da questo punto di vista come l'NFL, di solito un giocatore in attacco conosce cosa fa il suo ruolo e il suo opposto, in modo che possa essere scambiato in caso ci sono problemi. Il centro è quello che sa quello che fanno tutti e quattro i suoi compagni di squadra in attacco, cinque se includiamo il tight end, ed è un vero e proprio allenatore in campo. E ripeto, tutto questo però, l'ha detto Massimo e ci tengo a sottolinearlo, non voglio che faccia passare in secondo piano il fatto che lo snap del pallone è uno dei movimenti più difficili che ci sono nel mondo del football, sia se il quarterback è, come si dice, con le mani sul proprio sederone, sia se si schiera a 3, 5 o 7 yard, perché sono diverse le distanze rispetto al centro, perché non è un movimento semplice, un movimento che va eseguito in maniera veloce, la palla deve arrivare in un determinato modo e non casualmente. Oltre a questo, lo snap, poi il centro è quello che, ripeto, organizza tutto, quello che è in attacco. Diciamo che non è detto che sia la persona più intelligente in campo, ma di certo è quella più versatile e più addentro agli schemi del proprio coordinatore, proprio per giostrare i compagni.
E poi volevo ancora aggiungere che, oltre a doversi preoccupare dello snap, è ovvio che poi deve anche preoccuparsi di bloccare il suo uomo.
Non basta snappare e poi ha finito?
No, purtroppo no.
Lo snap basta, cosa volete? Ho pagato.
E quindi, rispetto agli altri uomini della linea, ha anche uno svantaggio, perché diciamo, quando giochi in attacco hai il vantaggio di sapere quando devi partire rispetto al difensore, quindi riesci ad anticiparlo quella frazione di secondo per prenderti un po' di vantaggio su di lui. E il centro è difficile che riesca ad anticipare il difensore, perché la prima cosa che deve fare è snappare il pallone, quindi il vantaggio che ha nel partire prima se lo perde un po' nel movimento dello snap, quindi è ancora una difficoltà in più per eseguire bene il suo lavoro.
Carlo e Simone ci fanno due domande diverse, ma che riguardano lo stesso giocatore, che è Deshaun Watson. Ricordiamo che Deshaun Watson è stato appena, come si dice, è stato taggato con l'opzione per il quinto anno, quindi nel 2020, nel 2021 sarà ancora un giocatore degli Houston Texans, nel 2021 prenderà 17 milioni garantiti per la sua prestazione, però si parla molto di rinnovo del contratto. Carlo ci chiede se secondo noi Deshaun arriverà alla mitica soglia dei 40 milioni l'anno, e Simone all'opposto ci chiede: ma siamo sicuri che Deshaun Watson rimarrà ancora ai Texans? Marco e Mauro per iniziare, poi se gli altri vogliono aggiungere qualcosa.
Ma allora, riguardo dello stipendio, perché no? Diciamo che sicuramente è uno dei migliori quarterback che c'è attualmente nella NFL e ha ancora ampi margini di miglioramento, però bisogna vedere dove rimarrà, perché io ho l'impressione che se a Houston rimane questa filosofia e con O'Brien che gli sta smantellando la squadra sotto i denti, non so quanto lui abbia voglia di rimanere lì. Certo, ci sono tante tanti aspetti da verificare, da analizzare, però sinceramente io piuttosto che vederlo, adesso uso il verbo marcire ma è esagerato, però a Houston con questa situazione penso si meriti una situazione migliore dove possa veramente far vedere quello che ha già fatto vedere, ma anche con un attacco, diciamo, degno delle sue potenzialità.
Io non lo so se arriverà a 40 milioni, dipenderà molto da come evolverà il mercato, dipenderà se ci sarà una stagione, se ci sarà un mercato la prossima volta, se si salterà a pie pari l'anno, dipenderà da tante cose. Se il trend è questo, ricordo giusto per fare un po' di attualità che Tua ha appena firmato il suo primo contratto con 19 milioni garantiti, e per cui potrebbe arrivare ai 40? Sì, potrebbe arrivarci. Io rimango dell'idea che verosimilmente ci arriverà prima Mahomes, però
ecco, quello volevo dire, secondo me sopra i 40 Mahomes, sotto tanti altri tra cui anche Watson, ma secondo me
però vai Gio.
No, voglio dire questo, cioè secondo me poi magari, ripeto, tra 39 e 40 adesso, dai, siamo onesti, a questi livelli non c'è differenza.
No, esatto.
Però credo che proprio il 4 Mauro ce l'avrà davanti solo Mahomes, così mia sensazione.
Sì, anche secondo me la variabile che vedo è una, e cioè chi glieli dà. Se deve aspettarsi da Houston, secondo me Houston a quelle cifre per Watson non ci arriva, a meno che non abbia nel frattempo tolto l'incarico a O'Brien, abbia assunto un general manager che sa fare il suo lavoro, e che si renda conto che l'unica possibilità per salvare la franchigia è trattenere a tutti i costi Deshaun Watson. Se invece va da un'altra parte, è molto possibile che per portarlo via lui riesca ad ottenere un contratto pesante che a quel punto potrebbe anche sfondare i 40, però rimango dell'idea che si diceva prima, cioè secondo me è più probabile che il primo 40 milioni sia Patrick Mahomes.
Sai Mauro che invece io sono convinto dell'esatto opposto, nel senso che
nel senso che sarà Mahomes o nel senso che rimane a Houston, cioè quale, perché ne ho dette diverse.
No, sui 40 milioni secondo me è molto più facile che li prenda a Houston che non da un'altra parte. Per me il ragionamento è opposto, nel senso che per restare a Houston non prenderà meno di 40, non pretenderà meno di 40 milioni. Pur di andare via da Houston potrà anche prendere meno, secondo me.
Il valore della fuga.
Il ragionamento.
Perché veramente, cioè, restare a Houston, se non cambiano le cose in un paio d'anni, rischia di fare la fine di Carr.
Posso dire una cosa? Ricordate. Sì, infatti, Massimo, aggiungo solo una cosa: i giocatori che sono sotto opzione del quinto anno, quindi come Watson, alla fine della stagione 2021 sono unrestricted free agent, non possono essere taggati. Attenzione, questo è, no, forse possono essere taggati, ma in quel caso vuol dire che 40 milioni arriva quasi a prenderli col tag, per dire. Però per dire, alla fine del quinto anno sono unrestricted free agent, quindi sono teoricamente liberi di andare dove vogliono. In questo momento un tag a un quarterback siamo intorno ai 25-30 milioni, quindi alla fine o di riffo o di raffo sono quelli i soldi che porterà a casa.
Sì, sì, però comunque è vero, ammetto che l'opzione di Massimo ha un suo senso. Certo, se poi quest'anno Houston fa cagarissimo e decide di licenziare O'Brien e arriva qualcuno, magari questi ragionamenti riesce anche a fare.
Ah beh sì, certo.
Sapete che secondo me, a posto che prenderà una barca di soldi in ogni caso, ha più possibilità di massimizzare ancora di più il rinnovo se resta O'Brien, perché, cioè, obiettivamente Deshaun Watson è di Houston Texans, cioè senza di lui
non è O'Brien.
Fanno 0-16. No, Bill O'Brien crede di essere lui, probabilmente continuerà a spadroneggiare fino a che non riuscirà a cacciare anche Deshaun. Ma visto che, per quanto sia accecato dal suo ego, si rende conto di questa cosa, che senza Deshaun Watson lui non ha ragione di stare ai Texans. Secondo me la leva in questa, nelle future dispute contrattuali ce l'avrà sicuramente Deshaun, perché sa che Bill O'Brien sa di doverlo per forza tenere, se no, a parte che c'è una sommossa popolare a Houston capeggiata da Massimiliano. Però
sì, no, è vero, hai ragione, cioè, è assolutamente vero. Poi Brian O'Brien è un commerciale puro, basti vedere come ha condotto la trattativa con Tansel.
Sì, è un fine.
Si è messo a 90 all'inizio.
Un finissimo stratega.
Ma molto finissimo.
Molto finissimo, ecco.
Talmente finissimo, quasi invisibile.
Ma secondo le nostre previsioni di prima, non è che i Texans sono così pronosticati di una ottima stagione, ecco, la prossima, però vedremo. E continuiamo, e ci tengo a dire una cosa ai nostri amici ascoltatori: tutti noi lo facciamo tutto questo per amore del football americano, non siamo stipendiati. Se togliamo i 700 euro di rimborso spese che abbiamo per ogni puntata, ma quello non è stipendio, rimborso spese, perché costa essere presenti a, scusate il disturbo, l'unico che ha rinunciato al rimborso spese a 700 euro a puntata è Giorgio. In cambio mi ha chiesto: direttore, si inventi qualcosa, ma mi faccia almeno lei parlare dei Bengals. E io lo capisco, capisco la sua solitudine, la sua tristezza, e anche in questo caso
noi non capiamo perché continui a perseverare in questa solitudine.
Non capiamo anche perché rinuncia a 700 euro a puntata, mette, voglio dire. E quindi, Giorgio, abbiamo una domanda di Sebastiano che ci chiede cosa pensiamo del mercato e del draft dei Cincinnati Bengals.
Ce l'abbiamo un applauso.
Cosa?
Grazie, caro.
No, non
la
a te,
mia vera
Sebastiano.
E se l'anno prossimo dovrò rinunciare al doppio, perché vuol dire che siamo andati doppiamente male. Ma io sono molto fiducioso, nel senso che
cioè Barro non ci dà il doppio rimborso spese, vai tranquillo su questo.
Non raddoppia ogni anno?
No.
Perché a me aveva detto: guarda, ti do il doppio dell'anno scorso. Poi io mi sono fatti i conti 2-0.
Calma. Vabbè,
il primo anno li ha voluti indietro, altro che balle.
Allora, venendo ai Bengals, cari tifosi dei Bengals, c'è speranza, secondo me.
No, cari tifosi dei Bengals, Giorgio, ci sei tu.
Hai basta? No, i due li ho trovati nella chat, ora ce ne sono due che non hanno paura, si vergognano. Anche. E Barrow, secondo me, è la risposta. È veramente la risposta alle nostre preghiere. È il quarterback giusto, più ancora che tecnicamente come testa, perché è un vincente, è uno duro, e sa fare gruppo, e quindi secondo me si troverà bene a Cincinnati e la squadra si troverà bene con lui. So che fa ridere ogni volta che lo dico, ma noi siamo sicuramente la squadra più forte degli ultimi 20 anni, che ha finito con record 2-14. Abbiamo avuto l'inesperienza dell'allenatore, una serie di infortuni, dei buchi enormi che non hanno voluto colmare. Quest'anno uno di quei buchi lo hanno provato a colmare, non dico che ce l'abbiano fatta, ma hanno preso un linebacker in free agency e 3 su 7 scelte al draft, cosa che veramente io non me lo ricordo da mai, una roba del genere, ai Bengals soprattutto. Non dico che andranno bene, dico che l'inizio, però costruiranno, l'anno prossimo perderanno di nuovo partite per inesperienza, Barro farà le sue stupidaggini come tutti i rookie, però si inizierà a vedere la luce. Alcuni reparti sono fortissimi, perché come wide receiver siamo fortissimi, hanno preso Higgins in un reparto che è già veramente uno dei migliori della Lega. Abbiamo il problema grosso del right tackle, che non vogliono risolverlo, sono tutti convinti che Art sia la risposta, nessun tifoso dei Bengals è convinto che sia la risposta, vediamo cosa succede. Speriamo vada tutto bene, ma io sono veramente fiducioso, sono contento che abbiamo cambiato la secondaria perché andava fatto, l'abbiamo praticamente rubata al nostro idolo Zimmer, e quindi sinceramente non vedo che passi in avanti. Poi faremo i playoff? Non credo, ma non ci andremo così lontano, secondo me. E poi tra due anni se ne parla, perché mettendo ancora qualche tassello veramente questa squadra può far bene, anche perché il front four dal punto di vista difensivo è un'altra cosa che secondo me è fortissima. Hanno preso Reader, che era l'uomo che ci serviva per bloccare le corse, insieme a Geno Atkins, che è veramente uno dei tackle più sottovalutati di tutta la Lega ed è impressionante, veramente un mostro. Secondo me faremo veramente bene. Sono curioso di vedere i linebacker cosa riusciranno a fare, perché sono giovani, atletici, quasi tutti per la copertura. Voglio vedere se finalmente vedremo dei blitz, cosa che ai Bengals non si vedono da secoli, e quando si vedono li capisco io da casa sul divano 8 ore prima, quindi mi immagino il quarterback avversario, e infatti non riescono mai. Questi sono un po' i punti in ballo, però per tutti i tifosi veramente c'è speranza, e per tutti gli altri iniziate a guardarli e non vi fidate di quello che dicono i media nazionali, che penso che una partita i Bengals non l'abbiano mai vista, e ogni volta leggo delle porcherie da chi proprio la squadra non l'ha mai seguita.
Perfetto, grazie Giorgio. Ragazzi, poi dopo dividiamo i 700 euro di Giorgio tra di noi, dopo ci pensiamo. Continuiamo, abbiamo ancora due domande per questa puntata di Scusate il Disturbo. Vittorio chiede, prendo il presupposto che le maglie più vendute al momento dal sito NFL Shop sono quelle di Tua Tagovailoa e di Tom Brady, ci chiede: che voi sappiate, ma anche negli Stati Uniti c'è il merchandising tarocco o è solo una particolarità del nostro paese? Alberto, Alessandro, insomma, chi vuole rispondere risponda pure a Vittorio per quello che può sapere della questione.
C'è dappertutto il merchandising tarocco, magari non arriva direttamente dagli Stati Uniti, ma c'è ovunque. Ricordo che qualche anno fa comprai su eBay una maglia di Randy Moss e arrivò una maglia che non era propriamente originale. La comprai da un americano.
Diciamo che la grossa differenza del tarocco americano rispetto al tarocco italiano è che tu vai davanti a qualsiasi stadio di Serie A, Serie B, insomma, e vedi bancarelle piene di maglie, bandiere, sciarpe, eccetera, che nulla hanno a che vedere con il merchandising ufficiale.
Ma sono quelle che si incendiano con uno sfioro, cose del genere?
Esatto.
Okay. Sì, quelle da mercato. Sì, cioè che si comprano anche al mercato. Sì, sì, lì, sì. Infatti lo stavo per dire io, che la differenza, almeno da quello che il dia che mi sono fatto io, è che è proprio quella, cioè che quel tipo di contraffazione, cioè proprio fuori dallo stadio, non credo sia concepibile.
No.
Per gli americani.
No, ma tra l'altro, se pensi di mettere un banchetto che vende, che ne so, le maglie, eccetera, arrivano due poliziotti e prendono te il banchetto.
La cavi con le ganasce al.
Esatto. C'è però, secondo me, c'è un fenomeno differente rispetto a noi. Che è una via di mezzo tra il merchandising ufficiale e il tarocco, nel senso che ci sono molti licenziatari che acquisiscono i diritti di produrre del materiale licenziato NFL o licenziato dalla squadra, soprattutto per i mercati locali. E quindi è, diciamo, materiale ufficiale dato in franchising ad altre attività, diciamo, ad altre aziende. Mi viene in mente un paio d'anni fa a Los Angeles vedevo soltanto roba marchiata 69, che è un'azienda che produce appunto merchandising per i Rams, ci mette il suo marchio, però paga ai Rams i diritti di sfruttare il marchio Rams, che appunto è una via di mezzo tra il merchandising che si compra allo shop dei Rams e il merchandising che si compra magari nei negozi della città, che non è quello proprio dei Rams, ma è comunque licenziato dai Rams.
Scusa Massimo, ma a 69 lo sponsor di Bourbon Waller?
potrebbe darsi.
Continua che piango.
Sì, è uno di quelli, Gio. No, comunque ha detto bene Massimo, aggiungo una cosa, cioè, ci sono talmente tante possibilità di comprare merchandising negli Stati Uniti di qualsiasi prezzo, su un miliardo di siti ormai a prezzi anche super ragionevoli, se si cerca, se non si va a cercare la cosa specifica ma ci si accontenta di un merchandising di qualche della squadra che, per cui si tifa, o del giocatore che interessa, magari non dell'ultima annata, non il più nuovo, e probabilmente si toglie una parte di tarocco. Vero è che vi assicuro che a livello di jersey si trovano a prezzi molto inferiori jersey che non sono originali, che vengono nel 99% dei casi da fuori dagli Stati Uniti, ma non solo, perché ce ne sono anche degli Stati Uniti, e bisogna stare molto attenti perché è facile essere ingannati, sono molto simili alle originali. Ci sono però dei dettagli che, se uno le va a vedere, se ne accorge. Poi è chiaro, ormai si riproduce tutto, e effettivamente se uno va a guardare riproducono perfettamente lo stemma della Nike, il logo eccetera eccetera, facendo molta attenzione. Però si notano le differenze soprattutto nella qualità dei materiali, la differenza è veramente palese. Certo, come hanno ben detto sia Alberto che Massimo, fuori dagli stadi non se ne parla nemmeno.
E adesso, per chiudere, una domanda di Danilo che è per tutti voi. È uscito il nuovo calendario per la prossima stagione della NFL. Qual è la partita che aspettate di più e qual è quella che secondo voi può essere considerata la partita dell'anno?
Ce n'è solo una. Si aspetta Saints Vikings a Natale.
Venerdì di Natale.
Natale, Natale, facciamo concorrenza all'NBA e soprattutto la partita dei buoni sentimenti.
Sì, allegnate.
Mi aspetto quella.
Ma io sinceramente la partita che aspetto di più è la prima di campionato. Non dei Rams, proprio la prima di campionato.
L'anticipo del giovedì.
L'anticipo del giovedì, perché vuol dire che la stagione parte.
Kansas City Chiefs contro Houston Texans, se ricordo bene.
E in questo momento sapere che verrà giocata quella partita è molto importante, nel senso che se la giocano vuol dire che abbiamo una stagione come si deve, e per quello che era quella che aspetto con più bramosia.
Chiefs over.
Pensa che se non giocano la stagione sei senza pronostico.
Fammelo anche per Natale. Bocca però, Marco, scusa.
Saints
o Vikings a Natale?
Che ne so,
Chiefs over anche a Natale.
Chiefs over. No, beh, anche le due Buccaneers Saints non saranno male da vedere, insomma.
Beh, anche vai, andate voi.
Io dico Packers-Bucks, perché sarebbe la bella praticamente tra Brady e Rodgers, che hanno giocato solo due volte contro, sono 1-1 come record, e probabilmente sarà l'ultima volta che giocheranno contro.
Perché Rodgers si ritira?
O l'altro, oppure no, essendo Rodgers comunque in... Ah no, che cacchio dico, adesso sono nella stessa conference, quindi potrebbe benissimo non essere l'ultima. Vabbè, sarà la penultima, però io la...
Rodgers passa i Raiders, l'ho visto una foto.
Sì, è già firmato.
Sì, esatto. Mauro, Giorgio.
Io, per lo stesso motivo che ha detto Massimo, dico che l'opening sarà la partita dell'anno, perché ci sarà un'attesa assolutamente spasmodica per il fatto che venga disputata o meno. Oltre poi ad essere una signora partita, perché Mahomes e Watson uno di fronte all'altro potrebbe essere una signora partita, ma l'attesa per il significato profondo del fatto che venga giocata o meno, secondo me le batte tutte. Poi io personalmente aspetto con ansia la nostra gita a Foxborough alla prima dell'anno, per vedere cosa sarà cambiato dall'ultima partita che abbiamo giocato a Foxborough andata benino.
Io invece sono curioso di vedere la rivincita tra Cleveland e Pittsburgh, se se le danno di santa ragione come l'ultima volta, perché penso che veramente l'anno prossimo l'AFC North tornerà ai livelli qualche anno fa, dove volavano botte di continuo, e quindi sono curioso di vedere se cambia qualcosa.
potrebbe anche un bel Jacksonville Washington,
ma a me sorprende solo una cosa e poi chiudiamo la puntata. Nessuno di voi ha detto che una delle partite dell'anno può essere quella dei Buccaneers contro i Patriots.
C'è solo un caso in cui può avverarsi.
Mai dire mai. Perfetto, abbiamo chiuso anche Ask Disturbo di questa settimana. Per principio siamo stati sopra l'ora, perché conosciamo i nostri polli, ma soprattutto conosciamo noi stessi, e possiamo quindi chiudere degnamente la decima puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Abbiamo previsto il record delle squadre dell'IFC, prima puntata del Rischia Football e poi come sempre Ask Disturbo. Quindi prima di chiudere, un grazie a Mauro Rizzotto, Marco Santini, Massimo Foglio, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi, Alberto Cantù.
Ciao ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Vista l'ora vado a registrare Purple Valhalla.
No, no, Purple Waller a quest'ora. Sponsored by 69. E salutiamo anche Emanuele Assente, poi ci racconterà la settimana prossima come è andata la giornata. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie a tutti gli amici della chat che hanno partecipato, ci vediamo con voi, ci vediamo settimana prossima, grazie a tutti quelli e a tante tantissime persone che ci ascoltano durante la settimana in podcast. Viva Cutting Edge Radio, viva Scusate il Disturbo, viva Dol Magazine, viva lo Sferoide Prolato.